Cari amici, in questa domenica intermedia fra il primo dell'anno, il Natale e l'Epifania, la liturgia sposta il suo obiettivo. Fino adesso abbiamo contemplato meravigliati, puntando il nostro sguardo sull'umanità di Cristo, e che abbiamo contemplato il presepio, il bimbo nella culla di Betlemme, il bimbo fatto uomo, nato da donna, nato sotto la legge, un bimbo vero, come tutti i nostri bambini, non un fantasma. Per cui abbiamo sentito gli angeli che cantavano, gloria a Dio nell'alto dei cieli, il suono delle cornamuse, le luci, gli alberi intorno al presepio, tutte cose meravigliose, ma profondamente rispecchianti l'umanità. Oggi, all'improvviso, la Chiesa prende il suo teleobiettivo e ce lo sposta dove? Mette il naso nella infinità eterna di Dio. Questo Vangelo l'abbiamo letto la domenica di Natale alle 11:30. Oggi ce lo propone, ma quel giorno non l'abbiamo commentato perché tutto il nostro sguardo era proiettato su quel bimbino là, no? Oggi, all'improvviso, uno scenario nuovo. In principio, sentite che bellezza. È di una bellezza incomparabile, di una solennità maestosa. In principio era il Verbo, la parola verbum, logos. Il Verbo era presso Dio, davanti a Dio, il Verbo era Dio. Cioè, Cristo Spirito, non Cristo carne, Padre Spirito, Spirito Santo Spirito, il Dio dell'eternità. Abbiamo contemplato durante il Natale l'eternità che si fa tempo, abbiamo contemplato il silenzio eterno di Dio che si fa parola, verbum, parola, quando Dio parla crea e questa volta ci ha dato il figlio suo, verbum, parola, persona, lo spirito si è fatto vagito nella grotta di Betlemme. Oggi tutta un'altra cosa. Il Verbo contemplato nell'eternità con il Padre, in Lui era la vita, sentite che bellezza. La vita era la luce. Verbo, vita, luce. Notate queste parole che corrispondono a tutte. Verbo, parola, vita, luce. La luce splende nelle tenebre, venendo fra noi, ma ahimè, le tenebre non l'hanno accolta. Qui San Giovanni esprime tutta la sua amarezza di una umanità che lo attendeva da secoli, ma che quando viene non lo riceve. Se voi leggete la letteratura di quel tempo, non quella religiosa, ma quella laica, storica, voi sentirete come l'umanità di allora, leggete gli autori latini, greci di quel tempo, io l'ho letti quando ero ragazzo, esprimevano tutti questa ansia, questo desiderio di una discesa immanente di Dio, perché l'umanità era giunta all'impossibile dello stress. Non ne possiamo più, dicevano i greci, i latini, e la liturgia religiosa diceva: apritevi i cieli, squarciate le nubi, la terra germini il Salvatore. Non ne possiamo più. Amici, sono passati migliaia di anni e ci ritroviamo ancora a ripetere la stessa invocazione. Quante volte sti giorni ho sentito: ne possiamo più, Signore, ma quando ci metti le mani? Quelli a Roma non lavorano, 83% dei vigili urbani non lavorano, a Napoli 200 che stanno a casa fa e quelli per le strade carichi di immondizia, quell'altri gli danno fuoco, quell'altri uccidono i figli. Signore, non ne possiamo più, basta. È lo stesso grido del tempo di allora, uguale. Ah, vedete allora come questo Vangelo di oggi ci ripropone in termini realistici una domanda imperativa. Ma tu che cosa vuoi fare? Se, come è vero, l'abbiamo sentito, Cristo venendo in mezzo a noi ha dato il senso a tutte le cose e a tutta la creazione, oggi tu, io, davanti a sto bambino, quanto è bello quel bambino, guarda, venite a vederlo, da vicino, quel bambino spagnolo, è una cosa che ti strugge il cuore, quel piccolino lì, no? Davanti a sto bambino, noi siamo di fronte a un dilemma, è l'antico dilemma di Dio che ha posto l'uomo da sempre. Io ti pongo davanti al bene e al male, scegli. Io ti pongo davanti alla vita o davanti al nulla, scegli. Guardate, ecco l'amarezza di Giovanni. Veniva nel mondo la luce, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, ma il mondo non l'ha accolto. Amici, oggi è la stessa cosa. Ma il mondo di oggi accoglie Gesù Cristo? No. Io non so se abbiate visto l'altra sera in televisione, io per caso, ma ci hanno anche poi telefonato, sul terzo programma c'era un bel servizio di Mieli su Medjugorje, lunghissimo, bello, non del tutto plausibile. Io avrei fatto in altro modo, ma ognuno fa come crede. Dopo le apparizioni di Medjugorje, il servizio si snodava su tre direttive. Ha fatto vedere la Chiesa di oggi, al di fuori delle apparizioni, nel mondo, nella preghiera, nella carità e nel martirio. Il mondo, nella prima parte della preghiera, ha fatto vedere padre dall'olio, di cui non sappiamo la fine, rapito dal luglio scorso. Ha fatto vedere un bellissimo servizio con lui che parla, che viveva in quel monastero fondato nel 1300. La sua opera di religioso in Siria, in quel mondo lì, in un mondo musulmano, in un mondo cristiano, convivevano. Bellissimo. La seconda parte, ancora più toccante, la Chiesa della Carità, e ci ha portato l'obiettivo in Etiopia, dove abbiamo visto un prete giovanissimo indiano che si è preso cura, si è fatto carico dei bambini handicappati etiopi. Una cosa allucinante. Bambini senza occhi, senza gambe, ciechi, sordi, malati con tutte le malattie possibili. Ma ha fatto vedere una suora che proprio si è presa cura di tutti i bambini di quella zona. Sono centinaia, centinaia, no? E soprattutto una scena delicatissima ha toccato il nostro, almeno il mio cuore e il cuore di molti. Questa suora che ti prende in mano un bimbino, uno scricciolino, piccolo piccolo, no? Tutto pelle e ossi, col ventre rigonfio, e la suora ha detto: guardate questo bambino, è moribondo, perché ha mancato a lui la poppata della mamma, è mancato del latte. Ma com'è possibile? Che è possibile, ne muoiono, non so quanti al secondo ne muoiono dei bambini, per fame. Io a padre Glenn, l'ultima telefonata, gli ho detto: Glenn, ma se la mia gente così buona non ti mandasse i soldini, voi che fareste? Risposta secca, senza alternative: moriamo di fame. Ma è possibile veder morire di fame? Ieri mattina bussa alla porta un signore: Doni, ho visto il servizio sull'Etiopia, ti vengo a portare 40 euro. A me quella scena di quel bambino mi ha toccato il cuore. Non resisto al pensiero di un bimbo che muoia di fame perché gli manca il latte della mamma. Ma com'è possibile? È possibile. Quel mor di fame, se non sarà morto già. Cioè, tieni i soldini, mandi a questi bambini che muoiono di fame. Vedete, la Chiesa della Carità. Terzo programma, la Chiesa del Martirio. Impressionante, eh? Ha fatto vedere due suore in Turchia. Voi sapete, in Turchia i cristiani sono 150.000 su 60, 80 milioni di persone. la Turchia cristiana di Paolo, apostolo, è cancellata quasi ogni traccia del cristianesimo in Turchia, Efeso, dove la Madonna è vissuta negli ultimi anni, no? Voi pensate, due suore che vivono recluse nel loro appartamento con Gesù Cristo e Eucaristia, che non possono dire ah, perché è proibito parlare di Cristo per le strade, agli amici, non si può parlare. E ti ha fatto vedere queste suore gentilissime, amiche di tanti amici musulmani, eccetera, ma che non possono aprir bocca, martiri di una situazione impossibile. Anche se la Turchia, ho sentito, è l'unico paese musulmano in cui non è vietato ai musulmani di farsi cristiani. L'unico paese al mondo. La Chiesa del Martirio. Vedete, perché vi ho citato questo servizio? Perché vedete, è il mondo di oggi. Cristo è venuto nel mondo, ma i suoi non l'hanno accolto. Vedete? Mondo chiuso, non si può parlare. E sentivo che i cristiani sono gli unici ad essere perseguitati nel mondo, gli unici. Non si perseguitano i buddisti o gli shintoisti o i taoisti, i confucianisti. Solo i cristiani vengono ammazzati. Lo sapete che il secolo scorso, il XX secolo, è stato il secolo che ha registrato più torture, più martiri, che non i primi tre secoli all'inizio del cristianesimo fino a Costantino. Sapevate questo? Quindi oggi i cristiani sono presi di mira come i tordi al volo. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. Lui era la luce, ma gli uomini preferiscono le tenebre, anche oggi. Di fronte al bivio, o scegli Cristo e vivi, o rifiuti Cristo e ti vuoti al nulla. Nulla. Intorno a noi, amici, è nulla, eh. Corruzione, mascalzoni, delinquenti, ladri, furfanti, tragedie, separazioni, uccisioni. Questo è il mondo che ci circonda, no? Quante volte mi dite i nostri figli, che mondo vivranno? Ah, li compatisco, compatisco. Saranno in un mondo di belve. Fortuna che ancora c'è Gesù Cristo nel mondo. Ditemi, se non ci fosse la Chiesa, se non ci fosse Gesù Cristo, nel nostro piccolo, guardate quanto bene fate, facciamo, no? Ai poveri. L'altro ieri mi è capitata una signora, una ragazza giovane, con dei bambini malati. Dice, padre, c'ho il bambino, c'è la febbre a 39, non c'ho manco un soldo per comprare la tachipirina per i bambini. Amici, e tieni, valla a comprare, no? Ma hai anche fame, io ho detto, e c'è tanta. E qualcosa, ancora ci abbiamo tanta. La gente è così buona da me. Tutti i giorni mi bussano, e la vostra robina... È andata anche questa signora. Sapete che mi ha detto? C'era Simone con me, che distribuiva, faceva i pacchi. Padre, se gli uomini fossero buoni con il suo cuore come lei, ma non come lei, come voi, perché è la vostra roba questa, no? Il mondo sarebbe diverso. E mi risuona all'orecchio un'altra frase di qualche giorno fa, la signora che viene da Cerqueto, da quelle parti là. Da tanto lontano, signora, viene qui, dice sì, dalle mie parti non c'è l'amore. Come c'è l'amore? Eh no, i poveri se ne fregano tutti, non ne vuole nessuno, anzi, la filosofia dello scarto, la vita dello scarto, scartiamo. Ci vengo qui perché voi avete, qui c'è l'amore. Che bello sentire, qui c'è l'amore. Vedete amici, noi, io, voi, siamo posti davanti a un bivio, o scegliamo Gesù Cristo... E quindi scegliamo il senso del Cristo che scende in mezzo a noi. Perché Cristo è sceso in mezzo a noi? Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Noi siamo chiamati ad essere Dio, ad essere divinizzati, ad essere superuomini, perché il superuomo è Gesù Cristo. Non scegli Gesù Cristo e scegli tutto il resto. È quello che la gran parte degli uomini l'avete, la preoccupazione. Tu scegli il cavallo della salute, te pia in colpa 30 anni o 20 anni una paralisi, come una leucemia fulminante. Ciao bello, il tuo cavallo è bel che perso. Tu, anche oggi, parlavo con la signora lì anzi, disperata. Disperata. Tu punti sul tuo lavoro, il lavoro, c'è che bisogna lavorare, e molto, fare il proprio dovere, non fare i mascalzoni o gli assenteisti. Ma ci punti tutta la tua vita, il giorno in cui ti manca il lavoro, eccola, eccola. Fallimento totale, depressione. Amico mio, l'unico valore su cui devi puntare è l'amore. Ricordatelo, amici miei che mi ascoltate, l'amore non tradisce mai. Diceva Pascal, solo l'amore capisce. È vero. Ciò che il cuore non capisce, la mente non sa. È vero. Solo chi ama capisce, non chi ragiona. Chi ama. L'amore è fonte di comprensione, l'amore è fonte di gioia, di speranza, di futuro. Ecco il bivio. Cristo dà il senso alla vita. Io oggi, che senso do alla mia vita? Voglio divinizzarmi con Cristo o voglio buttarmi nel nulla, nella disperazione, nella depressione, nello spum, nell'uccisione, mi sparo, mi impicco. Amici, è la storia di tutti i giorni questa, eh? Oh! Io vi racconto la storia che sento come voi, eh? Oggi c'è la disperazione in giro. Chi ha puntato sui soldi, aspettate poi, che ancora mica ne è finita la storia. Ma quanta gente oggi si trova seduta per terra con i risparmi sbagliati. Gente che pretendeva di guadagnare il 20 o il 30%, oggi si ritrova con nulla fra le mani perché azioni spericolate di persone incapaci o mascalzoni. Quanta gente piange! Io l'ho vista sti giorni. Quanta gente piange! Amici, sta a noi puntare sul cavallo. Vogliamo puntare su un cavallo perdente? Facciamolo pure, siamo liberi. Depressi, sconfitti e vuoti. Vuoi puntare sul cavallo vincente? Te lo do io il cavallo vincente, Gesù Cristo, che non ti tradisce mai. Il progetto di Dio, vedete, è un progetto semplice. Io vengo a farmi uomo perché tu uomo diventi Dio come me. Io voglio che tu sia un uomo libero. Bella questa parola di questi giorni che è risuonata spesso alle nostre orecchie. Io sono il tuo liberatore. Benigni ha detto una cosa fra le tante belle dei 10 comandamenti, ve la propongo, forse vi è sfuggita, ve la do come pensiero per meditare. A Dio è stato più facile far uscire gli ebrei dall'Egitto, 600.000, più facile farli uscire dall'Egitto che non togliere l'Egitto dal loro cuore. Traduco. Quante volte gli ebrei usciti dall'Egitto sono ribellati a Mosè, che rimpiangevano i cocomeri, il porro, le cipolle degli ebrei, schiavi. Preferivano la schiavitù egiziana, trattati come bestie, ma mangiavano in qualche modo e non si fidavano di Dio che li ha tratti dall'inferno della loro schiavitù. Oggi è la stessa cosa. È stato più facile far uscire 600.000 persone dall'Egitto che non togliere l'Egitto dal cuore degli ebrei. Cioè noi siamo degli schiavi e spesso rimpiangiamo la schiavitù. La liberazione. Dio ci vuole liberi. Dio ci vuole massimamente liberi, cioè santi. Liberi, ben venga la medicina, amici, che ci libera dal dolore, no? Con queste nuove terapie. Io ogni tanto seguo queste cose scientifiche, no? Sembra che abbiamo trovato veramente una medicina per il diabete. Sembra, proprio, una volta al mese, una piccola cosa, una volta al mese, non l'insulina, 4 volte al giorno, cioè. Ma ben venga la medicina che ci libera dal dolore, dalla sofferenza. Viva la scienza, viva la tecnologia che ci libera dall'oppressione della fatica. Io che ho visto che sono andato anch'io da bambino a lavare i panni al fiume con la nonna, col canestrino sopra la testa, e oggi con pulsante la lavatrice te lava i panni e tu manco te ne accorgi, io che uscito da scuola alla mezza, la mamma mi lava le chiavi, va, accende il fuoco cocco che non si mangia oggi, un'ora a ventolare il carbone col cartone, capito? Un'ora ci voleva con la ventola fatta con le penne di gallina, si ricorda la signora, un'ora, oggi cin, con il gas e siamo a posto. La doccia, ero in seminario, mi ricordo nel 43-44, le suore ci davano un catino di acqua calda e con quel catino tutta la doccia, che ci facevi? Ma anche i piedi te lavavi, no? Oggi ben vengono queste cose, ci hanno liberato da queste schiavitù, ma c'è una schiavitù maggiore, quella del cuore. Chi ci libera dal cuore? La medicina ci ha liberato dalle malattie, la scienza ci ha liberato dalla fame, la scienza ci libera dalla fatica, dall'oppressione, ma chi ci libererà dai nostri nemici maggiori che ci opprimono, i nostri peccati? Chi ci libera dalla saligia? Saligia è una sigla, S-A-L-I-G-A, superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia e accidia, i sette vizi capitali, i nostri faraoni d'Egitto che ci schiavizzano tutti i giorni, fonte di tutte le tragedie del mondo, tutte le tragedie dipendono da questi faraoni che ci schiavizzano. Chi è che ci libera? Non la scienza, non la tecnologia, non la filosofia, solo Gesù Cristo è il nostro liberatore. E Gesù Cristo ha concepito questo piano: io mi faccio uomo perché tu, io scendo perché tu salga. Ma al centro di questa operazione ha messo una valvola di sicurezza. Sapete chi è? Eccola là, quella signora là, la Madonna, come snodo essenziale per questo processo di divinizzazione. Allora io oggi voglio riempirvi l'orecchio e il cuore con delle parole mirabili di Padre Turoldo. Ascoltatele. Ah, oggi tornata a casa con il cuore spalancato di gioia. Vergine, o natura sacra piena di bellezza, tu sei l'isola della speranza. Vergine madre della grazia, stende ancora il velo ai campi devastati. Vergine, festa di nozze, grembo carico di Dio. Bello, grembo carico di Dio. Vieni a partorirci lì, nella tana del serpe, dal ventre gonfio. Vergine, che fasci il globo con bende di luce, partorisci, torna e partorisci subito e ovunque il Signore della vita. Vergine, se tu riappari, i fiumi rispargeranno letizia e più non romperà le dighe il mare e i fanciulli sorrideranno ancora e noi, inevitabilmente colpevoli, non piangeremo di essere nati. Non malediremo il giorno della nostra nascita. Vergine, giovane fanciulla, madre, se tu non riappari, anche Dio sarà triste e non avrà più delizia a stare coi figli degli uomini, né si aprirà uno spiraio all'arca dopo questi ininterrotti diluvi. Vergine, radice e pianta sempre verde, colomba dello spirito nuovo, trasvola ancora sulle acque in cerca di un nido fra le rocce, e cesseranno le acque di devastare la terra. Stendi le tue ali al sole e cesserà la bufera del sole a disseccarci ragione e sensi. Tu, arca vera dell'alleanza tra uomo e natura, ritorna. Caravella che porti il Signore sotto la vela bianca, regina, amante, madre, e gli torni fanciullo a giocare. Bella la conclusione. Andrai per l'Europa, per l'Asia, a deporre il tuo frutto dietro le alte mura. Volerai tra guglia e guglia, intorno alle cupole, entrai nelle ogive delle chiese e dentro le selve dei grattacieli, nel cuor della reggia e in mezzo alla steppa, emigrerai pellegrina e subito e ovunque partorirai tuo figlio. Gioia e unità delle cose, o eterna madre. Cavatevi il cappello. Che spettacolo, ragazzi, che meraviglia. Non aggiungo altro, rovinerei tutto. Io vi invito a pensare queste cose. Amico che mi ascolti, siamo all'inizio dell'anno. Che vuoi fare? Vuoi vivere da insensato? Continua. Amico, vuoi vivere da un senso alla vita? Vieni. Metti Cristo al centro del tuo cuore, al centro della tua vita, e la gioia risplenderà sul tuo volto.